prima del messaggio della Bibbia, continuiamo ad aprire il nostro cuore al Signore. Se c'è qualche cosa che ti impedisce dentro, se c'è un peccato, un errore da confessare, qualcosa che sai che deve cambiare nella tua vita, Dio non è d'accordo, confessiamo i nostri peccati al Signore in questo momento. Vogliamo cercare una nuova armonia con il Signore. Signore, perdonami, Signore, perdonaci. È successo qualcosa, hai pensato a qualcosa a cui non dovevamo pensare, Signore, perdonaci. Perché voglio ascoltare la tua parola con un cuore libero. Un cuore libero. Amen. Vi chiedo di accomodarvi, così lo facciamo adesso. Facciamo questa operazione adesso di prendere posto. Allora, voglio leggere innanzitutto dal profeta Isaia, libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetti da 1 a 8. Il titolo di questo messaggio è Delicatezza a confronto con fragilità. Delicatezza versus fragilità. Vediamo un po' la differenza. Non so se già qualcuno sta andando avanti col pensiero. Aspetta, che differenza c'è? Delicatezza, fragilità. Cosa appartiene a Dio? Cosa appartiene a noi di questi due concetti? Lo vediamo insieme. La Bibbia dice, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto, di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Sai che si sta parlando del Messia? Sai che il Messia è Gesù di Nazareth? Continua il testo. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo la verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra, e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Così parla Dio, il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Fragilità e delicatezza a confronto. Cos'è fragile? Parlando di cose. Cos'è fragile? Parlando di materiali. Fragile è ciò che si rompe o che si danneggia facilmente. Riferito a persone, chi è fragile? Ho letto su qualche dizionario, fragile, detto di individui, è il debole. Fragile è chi è incline a sbagliare, a scoraggiarsi, facile a cadere nelle tentazioni. Cos'è invece delicato? Detto di cose, delicato è ciò che dà ai vari sensi umani un'impressione gradevole di finezza. E chi è delicato, parlando di persone? Delicato è chi dimostra finezza, sensibilità d'animo, squisitezza di sentimenti, gentilezza e discrezione verso gli altri. Delicatezza contro fragilità. Ma secondo te il Signore com'è? Il Signore com'è? è delicato o è fragile? Il Signore è delicato. Il Messia, il nostro Salvatore, è delicato. Ma è potente, è onnipotente. È il sovrano assoluto dell'universo. Può tutto, non ha limiti il Signore. E noi come siamo? E tu come ti vedi? Io mi vedo fragile. Ti vedi fragile anche tu? O pensi di fare tutto? O pensi di essere all'altezza di ogni situazione? Anche le persone più potenti umanamente sono in realtà fragili. Quella che noi chiamiamo e abbiamo chiamato la regina Elisabetta, una donna potente, pur sempre una persona, un individuo, quindi fragile. La regina Elisabetta, di solito i sovrani negli ultimi tempi, quando sono malati, quando sono provati, si sottraggono agli occhi dei sudditi. L'abbiamo notato, no? Ultimamente la regina Elisabetta è scomparsa o è apparsa poco nella scena pubblica. L'avete vista quella foto della regina con le mani scure, dimagrita, provata, ricurva? Noi tutti umanamente siamo fragili, non dimenticarlo mai, lo dico innanzitutto a me. Tutti noi siamo fragili umanamente, ma il Signore è delicato. Noi siamo fragili noi, sono fragili i nostri equilibri, pensavo, sono fragili le nostre certezze umane, sono fragili i nostri propositi, è fragile la nostra mente, è fragile la nostra salute, sì, è fragile anche la nostra salute. In Matteo capitolo 12 abbiamo un riferimento a Isaia 42, i versetti che abbiamo letto. Quel brano del Vangelo parla di molti malati, numerose persone inferme, malate, che Gesù guarisce. E quelle guarigioni sono allacciate a questo brano profetico di Isaia. Questo è avvenuto, dice il Vangelo di Matteo, questo è avvenuto, e sappiamo che i lettori del primo Vangelo sono soprattutto ebrei, giudei. Questo è avvenuto affinché si adempissero le parole del profeta Isaia, e sono i versetti che abbiamo letto. Egli verrà, come abbiamo letto, insieme, il Messia sarebbe venuto, l'eletto di Dio in cui Dio si sarebbe compiaciuto, ci sarebbe stato il sigillo, l'approvazione divina nel Messia, in Gesù. Mosso dallo Spirito Santo, non avrebbe gridato, non avrebbe alzato la voce, non avrebbe fatto propaganda per le strade, né avrebbe agito in maniera intimidatoria. Questo è il nostro Signore. Non avrebbe frantumato la canna rotta, non avrebbe spento lo stoppino, la candela lì lì, per spegnersi per sempre. Vedete, anche a livello fisico noi possiamo ripensare al nostro Signore. Lui sa che siamo fragili. Quando stai male non hai bisogno di nasconderlo. E so che soprattutto a livello psicologico, nel mondo evangelico, c'è un certo pudore, c'è quasi una segretezza, non si può dire, soprattutto per gli evangelici italiani, soprattutto in certi ambienti evangelici italiani, non si può dire che hai problemi psicologici, stai faticando, hai delle crisi emotive, e stai combattendo con sintomi depressivi. A volte facciamo la nostra classifica, cose che si possono dire, cose che non si possono dire. Il pastore potrebbe chiedere a una chiesa di pregare per la frattura multipla di un membro di chiesa, ma non si può dire, preghiamo per questo membro di chiesa che ha problemi depressivi. Non si può dire. Non si può dire perché un femore si può rompere. Ma si può avere problemi depressivi? Può capitare? Siamo fragili. E io tutte le persone che mi hanno detto no, a me questa cosa non capiterà mai, no, io scoraggiato. Ma quando mai? Una volta una persona mi ha detto io mai provato invidia. E mi chiedevo, ma hai mai detto la verità nella tua vita? Dici di non aver mai provato invidia. E come verità, come stai messa? A verità? A volte mentiamo a noi stessi. Ma il Signore ci dice che il nostro Salvatore sarebbe venuto senza urlare, senza modi minacciosi. Il nostro Signore sarebbe venuto con umiltà, come un servo, con compassione. Il nostro Salvatore è venuto con delicatezza. E se il mio cristianesimo non è delicato, devo rivedere le basi del mio cristianesimo. Se il mio cristianesimo non è fatto di delicatezza, di tatto, di garbo, di rispetto, devo rivedere le basi del mio cristianesimo. Che atteggiamenti ho verso gli altri? Come mi pongo verso gli altri? Che occhiate lancio? E a volte siamo capaci di far passare alla gente voglia di venire in chiesa. L'ho detto, ormai l'ho detto. C'è quella persona che non viene da tanto in chiesa, perché infedele, non ama il Signore come me, facile dirlo, ma è ingiusto dirlo, in determinati casi soprattutto. A volte ci siamo di mezzo noi, c'è di mezzo, a volte il problema è che il nostro modo di vivere la fede in Cristo è diverso da Cristo stesso. Il Signore come arriva? Dice, com'è che dice, faccio finta di non ricordarmi, com'è che dice il passo che abbiamo letto? Non frantumerò la canna rotta. Questo è il Signore per te, questo è il Signore per me, questo è il Signore per te oggi, stamattina, in questi giorni, che forse per te sta andando tutto storto. Così arriva il Signore nella tua vita ogni volta che tu lo vorrai. Lui arriva, già la canna, già il ramo o già lo strumento è rotto. Il Signore non viene a inveire. Il Signore non inveisce. Se io inveisco contro qualcuno già debole, fragile, provato, io mi sto distaccando da quella che è la vita di Cristo, da quello che è il modo di fare del Signore. Qual è il riferimento? In qualche commentario biblico ho letto che il riferimento potrebbe essere a uno strumento musicale. Nella Bibbia ci sono delle ricorrenze, leggiamo a volte del flauto dei pastori, per esempio. Nei tempi antichi non c'erano strumenti musicali, a partire dagli strumenti a fiato, realizzati da apposite aziende, da produttori, liutai, altri artigiani degli strumenti musicali. Spesso i flauti, al tempo soprattutto dell'Antico Testamento, nei tempi antichi, i flauti erano fatti di canne, rami intagliati, vuoti all'interno, lavorati, si facevano dei fori. E forse il riferimento potrebbe essere questo, che il Signore, quando vede lo strumento danneggiato, non lo fracassa, non lo frantuma. Popolo di Dio, così dobbiamo fare anche noi. Questo è il vero amore. E lo vedi soprattutto in famiglia, lo vedi soprattutto nelle amicizie particolarmente strette, intime, in quei rapporti profondi. Man mano che conosci una persona, ne vedi le fragilità, ne vedi i difetti. Sai dove l'altra persona va in tilt, a livello di coppia, nel rapporto figli-genitori, genitori-figli. Attenzione, per favore, siamo cauti. Attenti a dove camminiamo, a cosa c'è per terra, sul pavimento, dico in senso morale. Se vedi qualcosa di rotto, non calpestarlo. Prendilo e cerca di ripararlo. cerca di riparare il rapporto con qualcuno, cerca di riparare il rapporto con tua moglie, con tuo marito, con tua figlia, con tuo figlio, con mamma, con papà, con nonno, nonna, zio, zia. Cerca di riparare, cerca di riparare. Il Signore fa così con noi, il Signore fa così con me. Mi vede provato, mi vede danneggiato, mi vede fessurato, il Signore mi vede in crisi. Il Signore cosa fa? Mi porta in officina. Perché io, se di strumento musicale in questo brano si parla, perché io possa emettere di nuovo quel suono per cui sono stato progettato da Dio. Io vedo questa riunione come un'officina, a partire da questo strumento. Il Signore col suo spirito vuole ripararti. È capitato anche a te che qualche volta, dico una cosa poco pastorale, è capitato anche a te che qualche volta il tuo dubbio è come conferirti, in quale cassonetto andarti a buttare. Ti è capitato? Cosa sono? Carta? No, di organico c'è parecchia roba, acqua soprattutto. Potrei essere organico, molto organico. Tante volte forse tu come me hai perso le speranze, ma Signore, ma ormai non c'è più niente da fare. Ormai nella mia vita, ormai viste come sono andate le cose e vista la situazione, Signore, ormai. Invece il Signore ti dice: guarda che io sono l'esperto in manutenzione. Il Signore è l'esperto in riparazioni nella tua vita. E quando la tua situazione è tale che non si parla più di riparazione, ma bisognerebbe fare lo strumento da capo, ricostruire il flauto o la vita, ma il Signore Gesù non ha detto che Lui è la risurrezione e la vita? Amen. Se nella tua vita c'è bisogno di un nuovo inizio, il Signore è quella genesi, è quel nuovo inizio per te. Dio fa tutto nuovo, amen. Dio fa tutto nuovo, ecco, ecco, dice, e adesso andiamo al lucignolo fumante, eh? Ecco, ecco, non l'avevo detto prima, mi ero dimenticato, ecco cosa dice il Signore. Ci hai fatto caso che il brano inizia con ecco il mio servo, io lo sosterrò, o mi terrò strettamente unito a lui. Ecco, 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 si potrebbe anche tradurre, guarda, guarda un po', ecco, Dio Padre presenta il suo unto, il suo inviato, il suo messaggero, il suo portavoce, il liberatore divino, la soluzione. Dio Padre presenta Gesù, possiamo dire. Ecco, questo ecco, questa espressione la incontriamo anche nel capitolo precedente, che noi chiamiamo capitolo 41. Il profeta Isaia ovviamente traccia il suo scritto ispirato, e in origine non c'era capitolo 41, capitolo 42, no, è stato messo in seguito il sistema di capitoli e versetti. Prima, il profeta Isaia, dicevo, nel brano prima usa questa forma, ecco, 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 riferito a chi, a cosa? Agli idoli, al mondo dell'idolatria, alla religiosità artefatta, voluta dall'uomo. L'idolatria è la religione, la fede secondo me, secondo te, secondo le usanze, le tradizioni, il folklore, altri interessi, anche economici. Invece qua c'è l'ecco di Dio, l'ecco di Dio. In Isaia capitolo 41, poco prima dei versetti che abbiamo letto, c'è un punto in cui il profeta dice, si incoraggiano a realizzare nuovi idoli, a scolpirli, si incoraggiano, e ognuno dice al fratello, coraggio. Durante la pandemia ho letto più volte questo versetto, questa citazione da Isaia, ognuno dice al suo fratello, coraggio. Oh, che bello. Ma non prendiamo mai un versetto fuori dal contesto, perché lì si parla di idolatria, che ognuno incoraggia l'altro a dire, oh, che bella questa statua, che bella questa scultura, vediamo in quale tempio collocarla per venerarla, questa statua che ci ricorda le stelle, il sole, non so cos'altro. E a volte noi prendiamo i versetti perché suonano bene, ognuno dice al suo fratello: coraggio. Durante la prima ondata, la seconda ondata, non so quante volte l'ho visto sto versetto. Isaia, meno male che sta alla presenza del Signore, se no avrebbe detto: ma che state a dire? Ma che c'entro? Mica io volevo dire questo da parte del Signore. Perché ci si può incoraggiare sia nelle cose sbagliate sia nelle cose giuste. Noi vogliamo incoraggiarci nel bene, noi vogliamo incoraggiarci a fare la volontà di Dio, noi vogliamo incoraggiarci a trovare nel Signore il nostro restauratore, il lucignolo fumante. Scusate, oggi vado un po' a braccio, non sono molto schematico. Il lucignolo fumante, qual è il riferimento? Quando noi per torcia abbiamo questo, chiaramente una spiegazione va data. Ma pensandoci, in effetti, l'esempio del telefono potrebbe essere adatto. Nei tempi antichi, al tempo del profeta Isaia, dell'antico Israele, per fare luce in casa, in cucina, per mangiare, per non cadere per terra a casa, non inciampare, si usavano le lampade, lampade in terracotta, quelle dell'antico Israele, lampade in terracotta, delle ciotole lavorate in un certo modo, si metteva all'interno l'olio d'oliva come combustibile, c'era uno stoppino di lino, spesse volte di altro tessuto, uno stoppino, no? Una specie di miccia. Si accendeva la miccia, lo stoppino, e attraverso l'olio che faceva da combustibile, quella lampada per un certo numero di ore illuminava, faceva il suo servizio. Oggi potremmo parlare, va via la luce, siamo in un posto in cui c'è buio, ci serve la luce, abbiamo la torcia nel telefono, ma batteria 2%. È finita. Con la batteria al 2% è finita. Preparati alle tenebre. Preparati a cadere e a cercare di farti meno male possibile. Il senso è questo: il Signore non spegnerà il lucignolo fumante. Quando l'olio stava per finire, la lampada cominciava ad essere fumosa, no? A fumare, cominciava a fumare parecchio. Nella Bibbia fumano le lampade, non le persone, detto per inciso. Nella Bibbia non fumano mai le persone, solo le lampade, amen? Se fumi, il Signore ti può aiutare a smettere. Abbiamo tante testimonianze. Questo non era negli appunti, Quella lampada che sta per spegnersi, quella lampada che ha i minuti o forse i secondi contati, il Signore non va lì col bicchiere d'acqua. Quante volte la tua vita stava per spegnersi? Quante volte la tua speranza stava per spegnersi? Quante volte il tuo cristianesimo stava per finire, per estinguersi, per diventare invisibile? Ma il Signore è venuto e ti ha ravvivato con la sua parola, col suo spirito, e il Signore vuole farlo anche con te nella tua vita stamattina, oggi, mentre ascolti questo messaggio. Il Signore vuole ravvivare la tua fede. Il Signore Gesù non spegne il lucignolo fumante. Quando ti vede con la batteria al 2%, il Signore non comincia ad accusarti. Potevi ricaricarlo questa notte il telefono. Potevi portarti il power bank. Sei sempre tu. Potevi collegarti alla macchina. Potevi portarti lo zaino e la borsa e il caricabatterie. Noi siamo così. C'è un problema, c'è un bisogno, c'è una difficoltà, c'è un disagio, e noi mettiamo anche il nostro carico. Il Signore non fa così con me. E io voglio cercare di seguire l'esempio del Signore. A volte il Signore viene frainteso, lo so, a volte il Signore viene frainteso. Signore, sei troppo buono. Signore, se fai così non ti rispettano. Ho letto una citazione di Leopardi qualche giorno fa, che tutti conosciamo per il suo ottimismo. È curioso a vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto hanno le maniere semplici, e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore. A volte così facciamo con il Signore. Signore, sei semplice. Signore, tu parli chiaro. Signore, tu sei amore. Signore, tu sei sempre pronto a farci ricominciare, a darci speranza. Sei pronto a perdonarci. Io nella fragilità, io nello strumento rovinato e nella lampada al 2%, voglio vedere le mie colpe, anche le mie colpe, anche le mie colpe. Il Signore è venuto a salvare, il Signore è venuto a perdonarci. Vogliamo ringraziarlo per il suo amore. Non voglio aggiungere altro, vi invito ad alzarvi in piedi. Grazie. Signore, grazie per la tua parola. Forza, speranza, luce per noi. Aiutaci a viverla e aiuta i nostri amici a farne tesoro. Signore, grazie perché tu hai rispetto, hai garbo, hai delicatezza nei nostri confronti. Grazie perché non ci passi sopra quando siamo più vulnerabili. Grazie perché ci offri sempre una nuova opportunità. Grazie perché ci accetti per quello che siamo, ma non ci lasci così come siamo. Grazie, Signore, per il tuo servo, per il nostro Salvatore Gesù Cristo, il nostro Messia, il nostro Salvatore. A lui veniamo, Padre. Per Gesù veniamo a te nel nome suo. Amen.